Adesso passiamo alle letture. Allora, Esodo 3, scusa, Esodo 3, 10-15. Se c'è qualche volontario che vuole leggere, si faccia avanti. Mara, vieni.
Ecco.
Ah.
Ah, no, lascio pure
Marco,
Agna.
ma leggi Marco allora, va bene.
Or dunque vieni, e io ti manderò dal Faraone, perché tu faccia uscire il mio popolo, i figli di Israele, dall'Egitto. Ma Mosè disse a Dio: chi sono io per andare al Faraone e per far uscire i figli di Israele dall'Egitto? Dio disse: io sarò con te, e questo sarà per te il segno che io ti ho mandato. Quando avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, voi servirete Dio su questo monte. Allora Mosè disse a Dio: ecco, quando andrò dai figli di Israele e dirò loro: il Dio dei vostri padri mi ha mandato da voi, se essi mi dicono: qual è il suo nome? Che risponderò loro? Dio disse a Mosè: io sono colui che sono. Poi disse: dirai così ai figli di Israele: io sono, mi ha mandato da voi. Dio disse ancora a Mosè: dirai così ai figli di Israele: l'Eterno, il Dio dei vostri padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, mi ha mandato da voi. Questo è il mio nome in perpetuo. Questo sarà il mio nome in eterno, il nome col quale sarò ricordato per tutte le generazioni. Amen.
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 Grazie. Mi chiedo scusa, ma stamattina ho riportato male. Questa comunque è una lettura che può servire come spiegazione. La lettura era il capitolo 4. Mi sono confuso a scrivere. Comunque, sempre il capitolo 4 di Esodo, dal 10 al 15. Comunque, non penso ci abbia fatto male, perché comunque.
Allora Mosè disse all'Eterno: ahimè, Signore, io non sono un parlatore, non lo ero in passato e non lo sono da quando tu hai parlato al tuo servo, poiché sono tardo di parola e di lingua. L'Eterno gli disse: chi ha fatto la bocca dell'uomo? O chi rende un muto o sordo o vedente o cieco? Non sono forse io, l'Eterno? Or dunque va, e io sarò con la tua bocca e ti insegnerò ciò che dovrai dire. Ma Mosè disse: deh, Signore, manda il tuo messaggio per mezzo di chi vorrai. Allora l'ira dell'Eterno si accese contro Mosè ed egli disse: non c'è forse Aronne tuo fratello, il Levita? Io so che parla bene. Or ecco, egli esce a incontrarti, come ti vedrà, si rallegrerà in cuor suo. Tu gli parlerai e metterai le parole nella sua bocca, e io sarò con la tua bocca e con la sua bocca, e vi insegnerò quello che dovrete fare. Amen.
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 Allora, l'attenzione sulle parole di Mosè. Ahimè, Signore, io non sono un parlatore. Non lo ero in passato e non lo sono da quando tu hai parlato al tuo servo, perché sono tardo di parola e di lingua. E il Signore risponde: chi ha fatto la bocca? E poi questa frase: o chi rende uno muto, o sordo, o vedente, o cieco? Non sono forse io l'Eterno? E poi l'ira dell'Eterno si accese contro Mosè e gli disse: non c'è forse Aronne tuo fratello il Levita? Io so che parla bene. E poi, alla fine, tu parlerai e metterai le parole nella sua bocca e vi insegnerò quello che dovrete fare. Così ha parlato il Signore a Mosè. Poi andiamo nel Salmo 116, versetti 1 e 2. E che dicono così: io amo l'Eterno perché Egli ha dato ascolto alla mia voce e alle mie suppliche, poiché ha teso verso di me il suo orecchio, io lo invocherò tutti i giorni della mia vita. Amen.
Amen.
E poi andiamo al Vangelo di Marco, capitolo 8. Gesù che parla ai discepoli, 17-18. Accortosene, Gesù disse loro: perché discutete sul fatto che non avete pane? Non capite ancora e non intendete? Avete il vostro cuore ancora indurito? Avete occhi e non vedete, avete orecchi e non udite, e non vi ricordate? E qua quando Gesù è con i discepoli e gli dice di non guardarsi, di guardarsi dal lievito dei farisei. E loro pensano che sia il lievito del pane, ma non l'orgoglio dei farisei. E quindi Gesù dice ai suoi discepoli: avete il vostro cuore ancora indurito? Avete occhi e non vedete, avete orecchie e non udite, e non vi ricordate cosa ho fatto prima? E prima nei capitoli precedenti, 7 e 8 di Marco, lo spiega molto bene. La guarigione che ha fatto e dimostravano che lui era veramente il figlio di Dio. Poi, se qualcuno vuole leggere, sempre Marco 8, dal 34 al 35. Laura, vieni.
Poi, chiamatasi la folla con i suoi discepoli, disse loro: chiunque vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chiunque vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amore mio e del Vangelo la salverà. Amen.
Amen. Potete accomodarvi. Chiunque vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chiunque vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amor mio dell'Evangelo la salverà. Vedete, fratelli, la via della fede è una via che è in salita, è stretta, come dice anche in altre parti il Signore Gesù. Stretta è la porta e angusta la via che porta alla salvezza, e pochi sono quelli che vi entrano. Però è anche l'unica via per mezzo del quale noi possiamo essere salvati, perché noi vogliamo assomigliare al nostro Signore Gesù, se veramente il nostro Signore è il Signore vero delle nostre vite. Lo chiamiamo Signore, l'abbiamo già sentito tante volte nelle riflessioni la domenica. Perché lo chiamiamo Signore? O Eterno? A me è una parola che mi piace tanto, il Signore degli eserciti, l'Eterno degli eserciti. È una di quelle parole che mi è sempre piaciuta tantissimo. Oppure quando dice che il Signore scende dalle nuvole, vola veloce sulle ali del vento. E sono tutti modi che la scrittura usa per descrivere veramente il Signore, il creatore del cielo e della terra. Perché, vedete, fratelli, noi abbiamo veramente un Dio meraviglioso ed è l'unico che è in grado di fare prodigi nella nostra vita. Lo fa nelle vite di tutti quelli che si affidano a Lui. Come abbiamo letto in Esodo, anche la parte che non era programmata, ma che però abbiamo letto ed è molto utile a capire probabilmente le riflessioni che il Signore. E preghiamo che ci metta in cuore veramente delle riflessioni sane, fondate sulla Sua parola. Il Signore è lo stesso Dio di sempre, come ha detto in Esodo 3, il Dio, l'Io sono, ti ha parlato, dice Mosè. Il Dio dei vostri padri, il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe. È lo stesso Dio di sempre, ieri, oggi in eterno. E questo Dio si manifesta, così come si è manifestato all'epoca, anche al giorno d'oggi. E si manifesta parlando al cuore, attraverso il suo Santo Spirito, al cuore di coloro che sono allineati alla sua volontà, cioè sono in pace con Lui, non hanno niente che si infrappone nel proprio cuore tra Dio e Lui. Non c'è nessun interdetto che può essere. Uno pensa sempre ai peccati più gravi, che sono quelli più eclatanti, però come possono essere i peccati sessuali oppure i peccati, quelli più brutti che l'uomo si può dedicare quando non è credente. Però ci sono tanti peccati che vengono citati nella Bibbia, uno di questi è l'orgoglio. L'orgoglio, il parlare male degli altri, sono tutti peccati che si annidano nel cuore dell'uomo, perché dice che non quello che entra nella bocca contamina l'uomo, è sempre Gesù che lo dice, parlando ai farisei, ma quello che esce dalla bocca, cioè perché viene dal cuore. E quindi al giorno d'oggi il Signore parla ancora attraverso il suo Santo Spirito, ma parla a solo coloro che hanno fatto veramente pace con Dio, la pace di cui parlava Enzo nella preghiera. Che è una pace che va al di là di tutte le condizioni, al contorno della nostra vita, ai nostri successi personali, alla nostra affermazione, a quello che abbiamo dalla vita, al nostro lavoro, al nostro. È una pace che indipendentemente da quello che c'è attorno a noi, che ci può condizionare, permane perché è una pace divina, perché è il Signore che pone la sua pace e la sua grande intelligenza, grande sapienza, grande conoscenza nei nostri cuori, che ci protegge da tutto il resto. Ci ricordiamo, vero, il racconto di come Mosè incontra il Signore nel roveto ardente e Dio lo chiama: Mosè, Mosè. E Mosè, cosa succede? Inizia a confrontarsi con l'incredibile missione che il Signore stava per affidargli. Perché Mosè è pur sempre un uomo. E la missione era quella di trasformarlo in un condottiero degli Israeliti per liberarli dalla schiavitù d'Egitto. E Mosè, essendo uomo, dice: Chi sono io per andare dal Faraone? Che risponderò loro, cioè agli Israeliti, ai miei fratelli, che mi diranno: Qual è il tuo nome, Signore? E lui dice: L'Io sono ti è apparso, mi ha mandato da voi, dirai, dice il Signore a Mosè e ai tuoi fratelli. E il Signore vuole farci sapere che si interessa delle nostre vite, così come si è interessato delle vite degli israeliti che erano in schiavitù in Egitto. E vuole che ciascuno di noi viva la vita che Lui ha preparato per noi e non quella che noi pensiamo sia giusta per noi o addirittura quella di cui ci accontentiamo di avere. Perché ci sono molti credenti che galleggiano, ma il Signore non vuole che galleggiamo, il Signore vuole che camminiamo sulle acque come ha fatto Lui. Noi non dobbiamo galleggiare e boccheggiare tutti i momenti della nostra vita, noi dobbiamo avere una vita che è una vita veramente dirompente dentro di noi, perché non è nostra, e ci ringiovanisce come l'aquila, diceva il fratello. Perché ci ringiovanisce come l'aquila? Perché è una parte divina che viene a vivere in noi. E il Signore spiega a Mosè i prodigi che farà quando troverà chi si opporrà a lui, cioè gli stessi israeliti che gli potranno dire: Ma il Signore ti è veramente apparso? E allora gli spiega i prodigi che farà per convincerli affinché Mosè sia accettato. E i prodigi lo sappiamo quali sono: il bastone trasformato in serpente, la mano che messa nel petto diventa lebbrosa e poi guarisce, e l'acqua versata sulla terra che si trasforma in sangue. Ma dopo tutti questi prodigi che il Signore ha fatto, Mosè presenta ancora dei dubbi e delle rimostranze al Signore. Purtroppo, fratelli, ogni uomo è sempre un po' incredulo nel proprio cuore, fino a quando non si decide di suo a prepararsi, purificando il suo cuore e rinnegando se stesso. Ahimè, Signore, io non sono un parlatore, dice Mosè. E l'Eterno gli risponde: Chi ha fatto la bocca dell'uomo, o chi rende uno muto o sordo, o vedente o cieco? Non sono forse io l'Eterno? Questo è il versetto 11. Per questo Gesù, quando parla ai discepoli in Marco 8, dopo che ebbe fatto numerosi miracoli, e li cito solamente, due volte ha fatto la moltiplicazione dei pani per 5.000 e per 7.000 persone, ha guarito la figlia della donna Sirofenicia, che era posseduta da uno spirito maligno. Ha guarito un sordo muto sin dalla nascita, ha guarito un cieco. E Gesù dice per questo ai suoi discepoli, che non comprendevano ancora il parlare del loro maestro, che era un parlare spirituale. Avete il vostro cuore ancora indurito, avete occhi e non vedete, avete orecchie e non udite, e non vi ricordate, sembra dire, se non vi ricordate cosa ho fatto io mentre ero stato con voi. Perché avete ancora dei dubbi e non comprendete il parlare spirituale? Perché i farisei non riconoscevano Gesù, perché non lo volevano riconoscere. Non bastavano i miracoli a loro, non bastavano le parole del Signore, perché comunque in cuor loro avevano un cuore veramente duro. Avevano un cuore che era completamente pietrificato ed era offuscato dall'obbedienza alla legge, che fa sì che l'uomo si crede giusto perché ottempera tutte queste cose. Ma il Signore ci ha insegnato che noi non siamo giusti perché veniamo al culto, perché facciamo gli studi la domenica o perché facciamo un bel canto. Non siamo giusti per quello, fratelli. Noi siamo giusti perché ci arrendiamo al Signore, perché vogliamo purificarci ai Suoi occhi. E se c'è un interdetto che può essere una lite in famiglia tra marito e moglie, o se c'è un interdetto che può essere ho dirubato un non credente facendo un preventivo più alto di quello che doveva essere, questo ci macchia di fronte al Signore. E cantare con le mani alzate, rendere lode al Signore, andare al culto, fare lunghe preghiere, non ci fanno altro che essere dei farisei. È per quello che il Signore dice, avete il cuore ancora indurito, ma indurito da cosa? Dal peccato. Il peccato sono questi. Non è fumare le canne. Certo che non è bello che un credente, scusatemi la schiettezza, fumi le canne, perché non è una cosa, perché rovina il suo corpo. Se noi siamo il Tempio dello Spirito Santo, non dobbiamo rovinare il nostro corpo. Però il Signore va molto più a fondo. Non sono solo questi i peccati che rovinano l'uomo, ma sono tutti una serie. Nel Nuovo Testamento ce n'è un'infinità. Cupidigie, invidia, parlare male degli altri. Ma se un fratello o una sorella ha una benedizione perché ha tanti bambini, io sono tanto contento per loro, sono tanto contento, non provo invidia anche se io non ho bambini. Scusatemi, io non voglio parlare di me, però io sono tanto contento perché vedo le benedizioni del Signore nella vita di queste persone. Sono tanto contento. Perché la gioia di un mio fratello è anche la mia gioia, se siamo tutti uniti in un unico spirito. Avete ancora il vostro cuore ancora indurito? Avete occhi e non vedete, dice il Signore Gesù, orecchie non udite e non vi ricordate cosa ho fatto. E sembra dire anche noi, non vi ricordate cosa ho fatto nella vostra vita, fratelli. Signore, cosa ha fatto nelle nostre vite? L'abbiamo citato perché loro pensavano che parlasse del lievito del pane e non dell'orgoglio dei farisei, che chiedevano ancora di Gesù di mostrare dei segni. I farisei, perché erano increduli, non credevano che Gesù era il figlio di Dio, se solo il figlio del falegname. E però c'è stato uno di Natanele che ha detto, può venire qualcosa di buono da Nazareth? Ha risposto carnalmente, come quello che aveva in cuore l'ha detto, però il Signore che conosce cosa abbiamo in cuore gli ha detto, prima, quando eri sotto il fico, io ti ho visto, cioè ti ho conosciuto. E Natanele si arrende, pur essendo un ebreo praticante, si arrende perché riconosce che lui è il Cristo, è il Messia, è il Salvatore di Israele e di tutti gli uomini che credono in lui. Perché tutti i prodigi che il Signore aveva fatto non bastano per i farisei per fargli credere che lui era il figlio di Dio. Per questo l'Eterno tranquillizza Mosè dicendogli, chi ha fatto la bocca? O Mosè, chi ha fatto la bocca? O chi rende muto, sordo, vedente? Non sono forse io? Solo Dio può guarire l'uomo dalla durezza del suo cuore ed anche dalle sue malattie, perché abbiamo visto che Gesù ha guarito anche le malattie degli uomini. Chi è che ci rende capaci di ascoltare, di sentire la parola di Dio e di leggerla con amore, con desiderio di conoscere quello che il Signore vuole da noi e di comprenderla? E chi ci rende capaci di parlare delle sue cose se non lui stesso che ci ha creato, fratelli. Riflettiamo su queste cose, che ci possono fare solo del bene. Che ci rende tali? Idonei magari a parlare ad altre persone che hanno bisogno. Solo il Signore può farlo. Ma perché ci rende capaci? Perché Lui a sua volta ha le stesse caratteristiche che dovremmo avere noi, e cioè in grado di ascoltare e di parlare. Però se uno non ascolta non può neanche parlare. Sappiamo infatti che ascoltare, secondo il significato più profondo che viene dall'ebraismo, vuol dire ubbidire. Ascoltare uguale ubbidire, dobbiamo segnarcelo. Perché il Dio degli ebrei è lo stesso Dio che adoriamo noi, che ascolta le nostre preghiere e vede le difficoltà delle nostre vite. Non dimostriamoci increduli, fratelli, pensando che è un Dio lontano, che non ci ascolta o che non ci vuole fare del bene. Questa è una menzogna di Satana. Solo perché magari non riusciamo a fare qualcosa o non riusciamo, magari sul lavoro abbiamo delle difficoltà. Il Signore vuole farci sempre del bene. Siamo noi che dobbiamo accettare la sua via e non la nostra. Perché il Dio degli ebrei, che è Gesù anche, che è il Messia di Israele, non è come gli idoli che sono muti e ciechi e non parlano. Per queste caratteristiche degli idoli bisogna leggere il Salmo 115, che è meraviglioso. Ancora un'osservazione prima di passare poi al Salmo, alle parole di Gesù, su come si è comportato l'Eterno nei confronti di Mosè. Dopo tutti i segni che Dio aveva fatto davanti a Mosè, li abbiamo citati prima, e gli incoraggiamenti che gli fa: non ti preoccupare, io sarò con te. Dirà: l'Io sono, e poi gli spiega che farà tre prodigi affinché gli israeliti credano che lui è con Mosè. E Mosè, cosa succede? Si comporta in modo irrazionale, contraddittorio, come solo gli uomini sono capaci di fare. E dice: Dè, Signore, manda il tuo messaggio per mezzo di chi vorrai. Si tira ancora indietro Mosè. E qua c'è una cosa bellissima, e dice: Allora l'ira del Signore si accese contro Mosè e gli disse. C'è scritto che l'ira del Signore si accese. Però qua vediamo come il Signore è infinitamente misericordioso, infinitamente giusto, infinitamente buono. Lui solo è buono. Perché Dio, a differenza degli uomini, non dà corso volentieri alla sua ira. L'uomo si accende d'ira per un non nulla, per una mosca che gli viene al naso. Mentre il Signore, che aveva fatto quasi perdere la pazienza al Signore, Mosè, scusate, mi ha fatto quasi perdere la pazienza, perché dopo tutti gli incoraggiamenti, dopo tutti i segni che il Signore aveva fatto, Mosè gli dice ancora: manda qualcun altro, perché io me ne sto a casa mia tranquillo, ho da guardare il mio orto. Scusate, non è che dice così, però. Il Signore non dà corso alla sua ira. C'è scritto che il Signore si è acceso d'ira contro Mosè. E io ci credo se c'è scritto. Però cosa fa? Perché conosce che Mosè è solo un uomo, il Signore. E gli dice una cosa che denota un amore infinito nei confronti della sua creatura. E gli dice, mentre si accende d'ira, gli dà anche la soluzione. Vedete? E questa è la stessa cosa che succede con Gesù. Mentre il castigo doveva cadere su di noi, il Signore ha preparato la venuta di suo figlio Gesù affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Perché l'ira era su di noi, fratelli, ed è su di noi se non accettiamo per fede che Gesù è il Salvatore perché ci purifica dai nostri peccati. Se non accettiamo questo, e se non lo comprendiamo in fondo, l'ira di Dio rimane su di noi. Però qui nell'Antico Testamento compare lo stesso amore che Dio ha avuto per noi con Gesù. Infatti dice: mentre si accende d'ira, il Signore dà la soluzione a Mosè e gli dice: non c'è forse Aronne, tuo fratello, il Levita? Io so che parla bene. Il Signore, nella sua grande sapienza e intelligenza, ha già pronta la soluzione. Quindi con l'ira dà anche la soluzione, Signore. E quindi questo dobbiamo tenerlo ben presente, fratelli, perché noi senza il sangue di Gesù Cristo, c'è scritto quando leggeremo oggi nella Santa Cena i versetti 1 Corinzi, ognuno esamini se stesso. Chi mangia e beve del pane, mangia e beve un giudizio contro se stesso, se non riconosce il sangue del Signore. Ebbene, il Signore dà anche la soluzione. E poi gli dice: tu parlerai e metterai le parole nella sua bocca, e io sarò con te, la tua bocca e con la sua bocca, e vi insegnerò quello che dovrete fare. Quello che dovrete fare, insegnerà. E lo stesso fa così con noi, fratelli. Non dimentichiamocelo. Ancora una nota su Mosè. Non si è buttato a capofitto nella lotta, sapendo quello che doveva fare. Mosè è esattamente il contrario, non sapeva quello che doveva fare, a differenza di tutti i grandi. Adesso io non è che voglio fare quello che sa tanto, però vedo tante cose su internet, grandi predicatori che sanno cosa c'è da fare. Invece Mosè non lo sapeva. Quindi questo ci deve rendere umili, perché se Mosè, che è stato uno dei più grandi condottieri di Israele, uno dei più grandi come il re Davide, non sapeva cosa fare e non voleva fare, allora dobbiamo farci due domande. Se noi sappiamo per certo cosa vogliamo fare, magari dopo che abbiamo letto due o tre volte la Bibbia, bastano due o tre volte per montarci d'orgoglio. Anzi, ha avuto mille dubbi Mosè e non voleva andare. Manda il tuo messaggero per mezzo di chi vorrai. Ma il Signore però lo aveva scelto e lo stava preparando per il compito che voleva assegnargli. E questo racconto dell'Esodo è perché ci spiega molto bene come il Signore, perché all'inizio dice: io ho udito, le vostre grida sono giunte fino a me. Quindi il Signore, oltre a parlare, come abbiamo visto nel rovetto ardente, parla a Mosè e gli insegna tutte le cose che devono fare lui e Aronne. Ascolta le preghiere di chi si rivolge a lui e chi spera in lui. E questa è una grande caratteristica anche del nostro Dio, che è un Dio che ascolta. Non ha delle qualità come gli uomini, che sono incostanti, infedeli, duro di orecchi, capricciosi. E guarda caso, queste caratteristiche sono tutte le caratteristiche delle divinità dell'antichità, perché sappiamo che Afrodite e Marte avevano tutte caratteristiche, un Giove, tutte caratteristiche umane. Si accendevano d'ira e davano corso alla loro ira, non come il Signore che la trattiene, perché vuole che tutti entrino, perché è sempre misericordioso, pur provando l'ira, è misericordioso al contempo, e questo può essere solo in Dio questo. Le caratteristiche delle divinità dell'antichità erano come le caratteristiche degli uomini, erano volubili, capricciosi, e per quello che gli uomini se li ingraziavano con i sacrifici, facevano persino i sacrifici umani. Il nostro Dio non lo si può ingannare, fratelli, non possiamo ingannarlo cercando di imbonircelo, facendo una bella preghiera o facendo dei bei canti o andando sempre al culto. Il Signore sa cosa abbiamo nel cuore, sa se c'è qualcosa nel nostro cuore che ci separa da Lui. Ed è meglio prima correre ai ripari, togliere quello che ci separa da Lui per poterci avvicinare e lasciare che Lui operi. Allora sì, perché anche l'orgoglio è un interdetto, perché l'orgoglio fa sì che facciamo la nostra volontà e non quella di Dio. Il salmista ama Dio perché gli ha dato ascolto alla sua voce e alle sue suppliche. L'abbiamo letto prima, Salmo 116. Io amo l'Eterno perché Egli ha dato ascolto alla mia voce e alle mie suppliche, poiché ha teso verso di me il suo orecchio, io lo invocherò tutti i giorni della mia vita. Ogni credente invoca il Signore tutti i giorni della sua vita, ogni credente, perché non può stare senza questo rapporto. Però se riflettiamo bene, perché noi preghiamo il Signore? Non lo preghiamo per ringraziarcelo, come fanno i farisei che amano essere ascoltati facendo lunghe preghiere. ma perché lo riconosciamo veramente come Signore della nostra vita. E a chi si può rivolgere le suppliche se non a colui in cui crediamo, che sia l'unico che può salvarci? Pregare il Signore, come dice la Scrittura, molto può la preghiera del giusto fatta con efficacia. E giusto vuol dire giustificato agli occhi di Dio, ma non giustificato da se stesso, giustificato da Dio. Oppure anche come dice in Corinzi, non colui che si approva, cioè si rende, ma colui che il Signore approva. E può parlare, cioè adesso non mi ricordo bene il senso, però in 2 Corinzi 10 c'è scritto quello. Solo riconoscendo il Signore possiamo pregarlo. E solo conoscendolo sappiamo che Lui ci risponde. E il solo fatto di sapere che il Signore ci ha risposto anche una sola volta nella nostra vita. Ma di sicuro non è così, perché il Signore risponde sempre ai figli che si rivolgono a Lui, ma a suo tempo, perché probabilmente ci sono delle cose che dobbiamo imparare e vuole farci crescere, per quello che a volte non ci risponde. E sapendo che però il Signore ci ha risposto anche una sola volta nella vita, questo non riempie il cuore di gioia? E il salmista cosa dice? Io amo l'Eterno perché mi ha risposto. Quindi la risposta di chi crede è una risposta di amore nei confronti del Signore. Io amo l'Eterno perché ha ascoltato, ha teso verso di me il suo orecchio e lo invocherò tutti i giorni della mia vita. Le preghiere, fratelli. Fatte secondo lo Spirito del Signore, fatte molto poi la preghiera del giusto fatta con efficacia, servono mentre siamo in vita, nella pienezza di tutte le nostre facoltà, sia fisiche sia mentali, per avere una relazione col Signore. Perché ogni uomo è importante agli occhi di Dio, ogni persona. Non dobbiamo credere il contrario come vuole farci credere Satana. Che se c'è un fratello in umile condizione non è guardato dal Signore. Quello è Satana che vuole farci credere questo. Ma il Signore guarda tutti i suoi figli, ascolta tutte le loro parole e le loro preghiere. È solo Satana che ti dice, perché questo a volte può nascere nel cuore di un fratello. A me in passato succedeva. Egli ha più di te. Quindi è più benedetto di te. Ma queste non sono cose che un credente deve avere in cuore, perché ti allontanano da Dio. Oppure il Signore non ti ha dato questo, mentre a quello gliel'ha dato. Quella è una bella casa, una bella famiglia, ha tanti bambini, e a te il Signore non ti ha dato neanche un bambino. Vedete, io posso parlare solo quello di cui ho vissuto nella mia vita, perché sennò sarei un falso. Invece io sono contento che i fratelli hanno avuto tanti bambini, che dei fratelli. Sono contento. Quando impareremo, fratelli, che la benedizione del Signore, da quella principale, è aver fatto pace con Dio, attraverso suo Figlio Gesù, e non sono le cose o cosa vorremmo fare che è importante, ma l'importante è avere la pace di Dio nel nostro cuore, che come abbiamo accennato prima, contro questa pace non c'è nulla che tenga, non c'è niente in potere dell'uomo o del diavolo che può toglierci questa pace, se non siamo noi a cadere alle lusinghe, a cedere alle lusinghe del diavolo. Ricordatevi che il diavolo, l'avversario, ha tentato il Signore con delle lusinghe nel deserto e il Signore gli ha sempre detto: vattene da me, Satana, adora solo il Padre, a lui rendi il culto. Forse se un fratello non ha avuto ancora le risposte che aspettava dal Signore, è perché o non ha sentito la voce del Signore, perché era troppo preso ad ascoltare la sua voce, o perché non ascolta, quindi non ubbidisce a quello che il Signore dice. e non ascoltare il Signore, perché uno ascolta solo la propria voce interiore. Vuol dire che è la nostra volontà quella che conta e non quella del Signore. Ma per essere sicuri di fare la volontà di Dio bisogna provarsi, fratelli. Bisogna provarsi alla luce della Scrittura e di quello che ci insegna il Signore. Avere i dubbi, come ha avuto Mosè, e attendere la risposta del Signore. È questo che ci prepara per l'opera che il Signore vuole farci fare, non quello che vogliamo fare noi, di nostra iniziativa. Fare cioè nella propria vita, quando studiavo all'elementare c'era la prova del 9, che era per vedere se i conti erano venuti giusti. E anche noi dobbiamo farlo nelle nostre vite, questa prova del 9, ma Bibbia alla mano, quello che ci insegna il Signore. E cioè riconoscere il Signore, come dice anche un salmo, scusate il proverbio, Proverbio 3, 6, riconoscerlo nella propria via, riconoscere il Signore in tutte le nostre vie, affinché Egli ci raddrizzi i nostri sentieri. E uno non ascolta o non vede come il Signore opera nella sua vita o cosa compie per lui il Signore o per gli altri. Anche vedere quello che compie per gli altri ci può insegnare a cosa dobbiamo mettere a posto nelle nostre vite. E non lo ascolta e non vede il Signore perché il suo cuore è ancora indurito. E non si è completamente arreso a Dio. Arreso vuol dire abbandonarsi a Dio, come ha detto Gesù ai discepoli in Marco 8, 18. Non vi ricordate cosa ho fatto per voi? Avete il vostro cuore ancora indurito? Non ci ricordiamo, fratelli, come il Signore, io me lo ricordo molto bene, come il Signore è venuto a prenderci, anche Mara se lo ricorda perché l'ha detto in preghiera. Come il Signore è venuto a prenderci, è sceso dall'alto dei cieli per venirci a prendere nelle nostre vie, mentre eravamo ancora grandi peccatori. Io parlo per me, fratelli, parlo per me. E non è forse questo un segno dell'infinito amore e di quanto il Signore ci ama? Non è forse questo il segno più importante di tutti? Quindi lasciamo perdere i miracoli che i farisei, anche quei miracoli non capivano perché avevano talmente il cuore duro e pieno di se stessi, pieni di fare la loro volontà, che non vedevano il Signore come operava. Dio non voglia che ci scordiamo come il Signore è sceso dai cieli e è venuto a prenderci in mezzo alla nostra fossa, come ha detto Mara. Per iniziare veramente una nuova vita in Cristo, Egli deve diventare veramente il nostro Signore, come lo fu con Mosè, che ubbidì. A parte disubbidire poi verso la fine dei suoi anni, ma il Signore, che è giusto, non l'ha fatto entrare, gli ha solo fatto vedere la terra promessa. Ma perché diventi il nostro Signore, occorre riconoscerlo. E per riconoscerlo occorre morire a noi stessi, rinunciare alla nostra vita, dice Gesù. Convinzioni, pensieri, progetti, volontà carnale, che per soppiantarla con la volontà di Dio. Tutte queste cose devono essere soppiantate dalla volontà di Dio. E questo, fratelli, non vuol dire essere dei burattini in mano a un burattinaio, come dicono gli atei e gli increduli, ma vuol dire essere finalmente liberi di una libertà che uno non ha mai provato nella sua vita prima di questo. Chiunque vuol venire dietro a me, dice Gesù, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chiunque vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amor mio dell'Evangelo la salverà. Dice, per amor mio dell'Evangelo. Se non amiamo il Signore Gesù, difficilmente possiamo fare la sua volontà. Perdere la propria vita, fratelli, significa credere. Significa solamente credere, che uno può dire solamente come se fosse una cosa da poco, invece è una cosa che veramente rivoluziona la vita. Vuol dire abbandonarsi a Dio con fiducia e lavorare con Lui come gesto di riconoscenza nei suoi confronti. Quando facciamo una cosa dobbiamo sempre farla per il Signore, non per un fratello o per apparire giusti agli occhi degli uomini. Perché il Signore è troppo intelligente perché noi non possiamo ingannarlo. Saremo degli stolti se pensiamo di fare questo. Non è importante cosa vogliamo fare, cosa pensiamo. Se questa è la nostra volontà e questi nostri pensieri non sono allineati con la volontà e i pensieri del Signore. È Lui che deve emergere nelle nostre vite. E se Lui emerge nelle nostre vite, allora emerge anche la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. Infatti dice, io non mi vergogno del Vangelo, perché se no parleremo ad altri del Signore? Solo per questo motivo. Io non mi vergogno del Vangelo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. E questo in Romani è una sentenza. Ma una sentenza dolce per chi è entrato dalla porta principale dell'ovile, affinché non siamo più tristi perché non possiamo fare questo o quello, ma gioiosi perché il Signore ascolta e risponde. Amen.